10:41, siamo subito di nuovo in diretta su Radio Blackout. Abbiamo in collegamento Arianna Poletti, una giornalista indipendente. Buongiorno, benvenuta su Blackout.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Bene, una voce ciao, che buongiorno. Abbiamo già sentito da questi microfoni per degli aggiornamenti dalla Tunisia dove si trova. Al momento in realtà il tema di cui vorremmo parlare non riguarda solo il paese tunisino, ma è una questione che sicuramente ha la sua importanza sempre, ma che ha acquisito rilevanza anche in seguito al conflitto tra la Russia, insomma, in Ucraina, ovvero la crisi alimentare, che ha avuto un impatto molto forte su, cioè, insomma, se già si sente alle nostre latitudini, sicuramente ha avuto un impatto molto più forte su altri paesi. Ed è molto interessante un approfondimento che Arianna ha fatto insieme a Sara Manisera, un'altra giornalista indipendente, che riguarda gli effetti di questa crisi alimentare in Libano e Tunisia in particolare.
Sì, grazie mille intanto per aver ricordato il nostro lavoro. Effettivamente noi stiamo lavorando da qualche settimana ormai sulla questione delle forniture di grano, in particolar modo di cereali, e sugli effetti che effettivamente la guerra può causare sui paesi che sono a sud del Mediterraneo e nella zona appunto del Nord Africa, del cosiddetto Medio Oriente, perché sarà un impatto maggiore e diverso da quello che vivremo noi in Europa, perché questi paesi importano la maggior parte del grano che utilizzano e il principale importatore è proprio l'Ucraina, quindi sicuramente il fatto che potrebbe saltare il raccolto che appunto si fa ogni anno nella zona est dell'Ucraina, che parte dal porto di Odessa per poi arrivare in questi paesi, abbiamo preso l'esempio di Libano e Tunisia non a caso, perché il Libano è uno dei principali importatori proprio dall'Ucraina, tra l'altro dopo l'esplosione di Beirut, perché l'esplosione del porto di Beirut ha fatto esplodere anche noi silos dei cereali e ha fatto saltare in aria anche la scorta di grano del Libano, quindi ci è stato raccontato anche da fonti ufficiali che il Libano è diventato più dipendente dall'Ucraina proprio dopo l'esplosione del porto. Quindi sicuramente quello del Libano appunto è un esempio significativo, perché importa oltre il 90% del proprio grano da questo paese. Invece la Tunisia importa un po' meno il 40% del grano di cui ha bisogno dall'Ucraina, però in questo momento ha immensi problemi finanziari, non riesce proprio più a pagare per le importazioni, quindi gli effetti di questa crisi alimentare qui a Tunisi, dove sono, si sentono già. Quindi sono due esempi che insomma raccontano un po' due aspetti diversi di questa crisi alimentare.
Sì, Arianna, un altro motivo per cui questi esempi sono significativi è anche il fatto che si tratta di paesi che hanno puntato nella loro economia molto più alla produzione per l'esportazione che alla produzione per sussistenza. Infatti la monocoltura, sicuramente già prima dell'esplosione della guerra in Ucraina, che sicuramente non è l'unica nel mondo ma che evidentemente ha avuto su questi paesi un effetto particolare, dicevo, già prima di questa guerra, il fatto di puntare come insomma, nella propria economia quasi esclusivamente sulla monocoltura da esportazione, certamente già da degli squilibri interni.
Sì, effettivamente i due paesi hanno tra l'altro una situazione simile, ma un background un po' diverso, però prendendo l'esempio per esempio della Tunisia, ricordo l'anno scorso, quindi ben prima dell'inizio insomma dell'occupazione dell'Ucraina da parte della Russia, c'è stata questa manifestazione che ho seguito nella regione di Beza, che è una regione della Tunisia, insomma una regione agricola, degli agricoltori che coltivavano grano e che protestavano contro le importazioni dall'Ucraina. Perché? Perché effettivamente la Tunisia ha un grande potenziale ed era un produttore, ed è tuttora un produttore di grano, anche perché ovviamente ha un clima favorevole, lo si chiamava il granaio di Roma, quindi c'è un motivo, ecco, perché la Tunisia è molto adatta alla coltivazione dei cereali, però nel periodo dopo l'indipendenza, che ha seguito l'indipendenza, si è andata a impostare una un sistema agricolo che effettivamente è orientato verso le monoculture e verso la produzione di 3-4 generi alimentari. Il grano ne fa parte, insomma, diciamo in piccola parte, ma anche per esempio le arance, il dattero, che vengono prodotti su larga scala per poi essere esportati verso l'Unione Europea. Quello che succede col grano tunisino è questo, cioè che i produttori locali lo producono, è un grano di buona qualità, quindi si può vendere a un prezzo buono di mercato, e quindi l'ufficio dei cereali, che poi ha questo, diciamo, monopolio che gestisce i cereali qui, lo esporta e importa il grano ucraino, che costa meno, ovviamente ha una qualità e proprietà nutritive di un altro tipo, però è quello che poi mangia quotidianamente la società tunisina, mentre il grano tunisino viene esportato. Quindi questa dipendenza non corrisponde nemmeno a una mancanza di produzione sul mercato interno, ma è proprio un sistema un po' perverso, mi viene da dire, di appunto export-import, produrre per gli altri e non per se stessi. Infatti adesso c'è una serie di cioè ci sono tante riflessioni su come si risolve questa situazione. Una delle tante è proprio quella di tornare a coltivare i propri campi, perché c'è la possibilità in Tunisia, che è un paese piccolo, che ha una parte delle regioni agricole comunque importanti, di autoprodursi le proprie scorte di grano. Per il Libano è una situazione diversa, perché il Libano importa gran parte dei generi alimentari, è un paese molto piccolo, che non potrebbe comunque produrre tutta la quantità di cereali di cui ha bisogno. Questo è vero e va detto, però dall'altra parte sicuramente anche lì si è andata creando questa dipendenza sempre maggiore dal mercato estero, e quindi ovviamente sono paesi che in più, come dicevo, vivono una crisi finanziaria molto pesante, e quindi quando i prezzi di mercato di un bene di prima necessità, come lo è il grano, come lo sono i cereali, impenna, come è stato nell'ultimo periodo, raggiungendo prezzi folli come 400 euro a tonnellata, è ovvio che poi lo Stato, per poter importare, deve pagare molto di più, e questi sono paesi dove manca liquidità, dove non si riescono più a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, quindi ovviamente questi aumenti hanno proprio delle conseguenze sia sul budget dello Stato che poi a livello sociale, perché a pagare questa differenza di prezzo alla fine sono poi i cittadini.
Certo, guarda, l'hai già in parte accennato tu, però appunto volevo scendere un pochettino più nello specifico. In tutta l'area del Middle East e dell'area diciamo nordafricana, insomma, hai detto tu, c'è insomma questo tipo di emergenza, ci sono paesi magari più ricchi o ad esempio quelli, i paesi del Golfo, che hanno possibilità di controbilanciare in relazione alle loro riserve di petrolio, altri paesi come hai detto tu, ad esempio il Libano, territorialmente piccoli, quindi che non sono in grado di autoprodursi praticamente nulla, o addirittura paesi in corso di conflitti estenuanti come Yemen e Siria. A questo punto, come, cioè, mi verrebbe da chiederti una curiosità, come si ristruttura anche in termini di rapporti commerciali e quindi anche di egemonia geopolitica in relazione appunto all'approvvigionamento in questo caso di materie prime alimentari? Cioè, se già qualche grande potenza mondiale insomma sta cercando di imporre il proprio non saprei come dire, tipo monopolio o qualcosa del genere riguardo a questo problema, soprattutto come hai detto tu, per paesi in maggior difficoltà, quali possono essere l'Egitto, il Libano, in parte la Tunisia, ripeto, non ne parliamo in paesi in conflitto sì. bellico.
Sì, allora, parlare di appunto posizioni di un monopolio in realtà non è quello che sta succedendo, perché la crisi è talmente ampia che si sta negoziando con ovviamente i che restano sul mercato, che poi sono essenzialmente su larga scala il Canada e gli Stati Uniti, e poi c'è la produzione comunque europea, in particolar modo penso alla Francia, che è un paese che, con cui si sta negoziando. Però il problema è questo, cioè che in vari paesi della zona dell'area MENA, chiamiamola così, si sta negoziando con gli stessi potenziali fornitori. Questo ovviamente, oltre a dare una grande forza ai fornitori che possono scegliere lì dove conviene di più, di esportare lì dove conviene di più, si unisce appunto, come dicevo, ad un prezzo elevatissimo che comunque sarà più elevato di quello precedente, di quello appunto con cui si importava il grano ucraino. Basta pensare al Libano, abbiamo fatto questa intervista con il ministro dell'economia che ci raccontava che si sta negoziando con la Francia e con gli Stati Uniti per far arrivare del grano dagli Stati Uniti piuttosto che dall'Ucraina. Già soltanto il viaggio viene a costare molto di più, specialmente poi se iniziamo a sommare al prezzo del grano anche il prezzo del carburante, che come sappiamo è l'altro, diciamo, bene tristemente di prima necessità che sta insomma, che ha un prezzo che aumenta moltissimo. Quindi il problema è che sì, ci sono dei nuovi fornitori che appunto, ripeto, in vari paesi della zona sono stati evocati proprio questi stessi paesi, cioè gli Stati Uniti, il Canada e sicuramente la Francia, che ritornano anche in certi paesi. Penso all'Algeria. L'Algeria si era emancipata dalla Francia, ci stava provando per diciamo cercare di almeno nel settore dei cereali rendersi meno dipendente ovviamente dall'ex potenza coloniale. Quello che è successo è che però a chi ha sostituito la Francia? L'hanno sostituita la Russia e l'Ucraina, quindi adesso ovviamente l'ufficio dei cereali e il ministero, insomma, algerino sta tornando a discutere proprio con la Francia, che ovviamente ritorna ad avere un ruolo importante nel paese e ad essere a rappresentare la soluzione. Quindi da una parte sicuramente cambiano gli equilibri geopolitici e come dicevi tu, è interessante capire anche chi ha dall'altra parte qualcosa da offrire che diventa immediatamente più interessante, come i paesi del Golfo, i paesi come la Tunisia e il Libano, ecco, hanno purtroppo, anche proprio in funzione della crisi economica finanziaria, poco da offrire. L'Algeria, per esempio, ovviamente adesso sta assumendo un ruolo proprio, se osserviamo il contesto geopolitico, fondamentale, perché è dall'Algeria che partirà il gas che poi in teoria dovrebbe sostituire in vari paesi, tra cui ovviamente l'Italia, una parte di quello russo. Quindi è ovvio che conviene, se c'è una produzione che consente l'export, esportare verso un paese che poi garantisce dall'altra parte qualcosa di così fondamentale come il gas. Quindi si stanno ridisegnando gli equilibri sulla zona. Ripeto, il problema è che sono sempre gli stessi fornitori che non potranno fornire tutti questi paesi, e dall'altra parte il prezzo di mercato rimane alto, quindi bisogna poi chiedersi se al di là di chi fornisce e come lo fa, chi invece acquista questo grano lo può fare, come lo può fare, perché questi prezzi sono veramente molto alti. E per esempio, prendo il caso della Tunisia, quello che conosco meglio, la Tunisia ha un problema fondamentale di liquidità e rischia di non riuscire a chiudere il budget del 2022 e di andare in default, perché non c'è liquidità, si fa fatica a pagare e a far sbarcare le navi che forniscono grano e che già arrivavano a dicembre e novembre, prima ancora dell'occupazione dell'Ucraina, e già rimanevano bloccate nei porti perché i prezzi erano talmente alti che lo Stato faticava a pagare per far sbarcare quelle forniture di cereali.
Sì,
quindi questo è il contesto.
Sì, questo tra l'altro introduce anche la prossima domanda, che riguarda proprio chi acquista, però non a livello microscopico, ovvero di fatto gli effetti sulla società. Tra l'altro, le situazioni di questi due paesi che avete in particolare preso ad esempio, avete studiato, sono sicuramente diverse. Tra l'altro vediamo appunto dall'esplosione al porto di Beirut, che la città e il paese stesso sono caduti in una crisi economica fortissima, con mancanza di approvvigionamento di elettricità, inflazione galoppante, per cui ci chiedevamo anche quali saranno, possono essere o già sono gli effetti sulla società di questo rincaro.
Allora, gli effetti appunto ci sono già, però non saranno che peggiori nel futuro, perché gli effetti che ci sono ora non sono direttamente già gli effetti del conflitto e della guerra in Ucraina, perché insomma appunto il grano ucraino in teoria veniva raccolto in questa stagione, veniva poi esportato successivamente. Gli effetti che ci sono ora sono dovuti proprio a questo esponenziale aumento dei prezzi e alla difficoltà poi dall'altro lato di poter rispondere, no, a questo aumento dei prezzi. È ovvio che ci sono paesi che partono da contesti diversi. Il contesto libanese, c'è uno stato in default che non esiste di fatto e che insomma che appunto vive una crisi con un'inflazione pazzesca e prezzi dei generi alimentari che sono aumentati in maniera veramente sconvolgente per chi guadagna ancora in lire e quindi per chi guadagna con la moneta libanese. È ovvio che questa situazione si va a sommare a una situazione precedente già veramente allarmante. Sì, ecco, sono tornata, scusate, c'è stato un problema di linea.
Perfetto, figurati. Allora, se vuoi provare a concludere il ragionamento che stavi insomma condividendo con noi e con tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici riguardo le conseguenze sociali interne e poi appunto andiamo in chiusura che siamo ormai oltre le 11.
Sì, allora quello che stavo semplicemente provando a dire è che appunto questa situazione di crisi si somma a una crisi già precedente e che questi paesi, e prendo in particolar modo l'esempio, ripeto, di Libano e Tunisia, che sono i casi che abbiamo seguito in maniera più vicina e approfondita, vivono già da tempo un'inflazione che continua ad aumentare. Inflazione a noi sembra sempre un valore macroeconomico che concretamente non sappiamo che a cosa corrisponde, invece qui lo sanno tutti a cosa corrisponde l'inflazione, perché l'inflazione vuol dire aumento dei prezzi dei generi di prima necessità. Quindi semplicemente ecco, visto che il Libano non ne parliamo, ma anche la Tunisia sta osservando proprio questo aumento dei prezzi davvero impressionante e che è ovviamente un problema per la popolazione locale, ci sono dei beni di prima necessità, come lo erano il pane, come lo era la farina, che rimangono accessibili per tutti perché avevano un prezzo ancora basso e quindi ecco, erano alla base della catena alimentare anche delle classi più precarie. Quindi quello che succede è che se, come mi è stato detto da tante persone qui, se aumenta il prezzo del pane noi non mangiamo più, quindi è ovvio che poi le conseguenze sociali saranno e rischiano di essere davvero, davvero molto importanti, perché appunto toccare al prezzo del pane, prendo l'esempio della Tunisia, ci sono i beni di prima necessità tra cui il pane. Nell'83 c'è stato un movimento sociale che ha sfidato tra l'altro all'epoca la dittatura e che ha chiamato proprio le rivolte del pane, cioè si è sceso in piazza per chiedere che il prezzo del pane non aumentasse. Quindi esistono anche dei precedenti che ci raccontano quanto è rischioso andare a toccare al prezzo del pane e proprio l'assenza di pane sul mercato, l'assenza di grano sul mercato interno.
Perfetto, chiarissimo. Insomma, direi tema molto interessante. Purtroppo noi siamo in chiusura, ma sarebbe interessante insomma monitorare come tutto ciò continuerà i prossimi mesi, anche perché il conflitto in Ucraina sembra non essere destinato a finire, quantomeno brevemente. E quindi, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo molto del tuo tempo e della tua disponibilità e
probabilmente ti richiameremo.
Con piacere, anche perché effettivamente, come dicevo, le conseguenze potrebbero essere visibili non solo adesso ma anche nei prossimi mesi.
Certo, certamente. Va bene, grazie molte.
Ancora grazie.
Un abbraccione.
Sì.